alma y vida y corazón, alma y vida y corazón. E buongiorno.
Buongiorno Evelina, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti nella puntata Donne ebree nel Medioevo, con la quale inauguriamo la parte più strettamente storica della nostra rubrica Donne nell'ebraismo, a cura dell'area cultura e formazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E oggi è 3 novembre e io sono Raffaella Di Castro. La scorsa settimana con Maria Teresa Milano e Lana Bakhbut abbiamo in realtà già attraversato, sia pur in modo molto veloce, secoli di storia degli ebrei, usando il filo conduttore della voce, voce in senso letterale ma anche metaforico, usata per parlare delle donne ebree che hanno preso voce, hanno fatto sentire la propria voce, partecipando così alla storia e alla tradizione ebraica, nonostante alcune limitazioni e proibizioni, in realtà, come abbiamo visto, più presunte come veri e propri divieti che reali, e nonostante un ruolo innegabilmente più marginale delle donne rispetto agli uomini. Anche oggi abbiamo iniziato con la voce immancabile di Evelina McNaghi, nostra ospite fissa, e che ci ha cantato Alla una io nasì, una ballata medievale sefardita.
Credo particolarmente amata dalla nostra professoressa Veronese.
Esatto. Richiesta dalla nostra Alessandra Veronese. E da oggi, appunto, abbiamo detto che abbiamo attraversato velocemente le epoche, ma oggi entriamo nella specificità delle diverse epoche storiche. In tutte le puntate non mi stanco di ripetere che non parliamo mai di donna o dimensione del femminile al singolare, come categoria astratta e assoluta, come una definizione di caratteristiche essenziali o ruoli fissi delle donne rispetto agli uomini. Parliamo piuttosto sempre di donne al plurale e allo stesso modo abbiamo sottolineato che la pluralità è una caratteristica essenziale dell'ebraismo, intrinseca ai suoi testi, al modo di leggerli e interpretarli, ma anche caratteristica del modo in cui l'ebraismo definisce la sua stessa identità. E donne al plurale anche perché se le donne sono individui storici e concreti e non concetti, le donne ebree attraversano una vasta pluralità di epoche e di aree geografiche e diventa ancora più necessario uno sguardo plurale e contestuale. Iniziamo dunque il nostro viaggio nel Medioevo insieme ad Alessandra Veronese. Ciao Alessandra.
Ciao.
Alessandra Veronese è docente di storia medievale e storia ebraica presso l'Università di Pisa, tra le poche università italiane ad avere un centro interdipartimentale di studi ebraici, il CISE, di cui Alessandra Veronese è stata anche direttrice. Alessandra si interessa in particolare di questioni inerenti alle donne ebree, così come la presenza ebraica nell'area mediterranea, le migrazioni, i viaggi e i pellegrinaggi. Tra le sue pubblicazioni, oltre a molti articoli sulle donne ebree nel Medioevo, ricordo il libro Gli ebrei nel Medioevo, pubblicato da Juvens nel 2009. Alessandra, allora, prima di addentrarci nel Medioevo, visto che con te iniziamo questa sezione storica, ti chiederei, in realtà più che di una domanda, si tratta di un gruppo di domande, di spiegarci quando e in che modo si sono incontrate storia degli ebrei e storia delle donne e se questo avveniva contemporaneamente anche per le altre minoranze. Negli atti del Convegno internazionale Donne nella storia degli ebrei d'Italia, organizzato nel 2005, tra l'altro proprio dalla tua università, dal CISE, insieme all'Archivio di Stato di Lucca, atti che sono stati pubblicati da Giuntina nel 2007, negli atti si legge che in Italia quel convegno è stata la prima occasione in cui le due prospettive si sono coniugate. Sette anni dopo, nel 2014, il MEIS ha organizzato un altro convegno analogo, i cui atti sono stati pubblicati sempre da Giuntina, con il titolo Vicino al focolare e oltre, spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia. Tu stessa hai partecipato a entrambi i convegni. Ti chiederei dunque quali sono i frutti di questo incontro tra storia degli ebrei e storia delle donne e qual è il bilancio ad oggi di questo incontro.
Sì, allora intanto buongiorno a tutti e grazie per questo gradito invito. Spero di riuscire a fare bene, insomma, in questa formula che per me è un po' inusuale, anche se ormai siamo tutti abituati purtroppo a questa didattica online, vista la situazione attuale. Comunque, dunque, ora io vorrei semplicemente dire questo. Il problema relativo alla storia degli ebrei, storia delle donne, è in realtà un po' lo stesso problema che si ha per quasi tutte le altre, gli altri settori della storia medievale, soprattutto, ma non solo in Italia. Cioè, quello che voglio dire è che, a differenza di quanto accade nel mondo anglosassone, dove la cosiddetta gender history comincia a essere praticata già molto prima delle due date che tu hai menzionato, da noi c'è sempre stato, perlomeno c'è stato abbastanza lungo, una sorta quasi di, come posso, non dico di rifiuto, ma insomma molta prudenza nell'accettare questa prospettiva che mettesse al centro le donne. Io mi sono laureata ormai da alcuni eoni fa, evidentemente, purtroppo, con una tesi sui monasteri femminili nell'Alto Medioevo. E mi ricordo che il mio relatore di allora, che peraltro è stato un grandissimo medievista, Cinzio Violante, forse uno dei più grandi medievisti del Novecento, mi guardò inizialmente con sospetto chiedendomi se volevo fare una tesi femminista, no? E in realtà io non volevo fare nulla di tutto ciò, volevo fare altro. E per esempio mi ricordo sempre i suoi commenti all'uscita di quella serie di, diciamo, quei volumi sulla storia delle donne curato tra l'altro da Georges Duby, che era un suo altro grande medievista e suo amico, e appunto mi disse: ma insomma, io non lo so, è impazzito questo, si è messo a fare storia delle donne. Cioè, l'idea era che, insomma, sì, le donne potevano anche essere interessanti, ma l'idea di metterle al centro di un discorso era come minimo un po' curiosa, no? Per cui, naturalmente, questo stato di cose si è poi riflettuto esattamente nello stesso modo negli altri settori, però soprattutto direi per quel che riguarda il Medioevo inizialmente. Quando poi Michele Luzzati decise di organizzare questo famoso convegno a Lucca, in effetti Michele è sempre stato una persona, Michele è stato l'altro mio maestro, ed è sempre stata una persona estremamente diciamo innovativa, anche insomma curiosa, diciamo, di diverse prospettive, ed effettivamente quella è stata la prima volta in cui si è cercato in Italia, soprattutto per quel che riguardava le ebree italiane, cioè della nostra penisola, di mettere assieme queste varie prospettive. Ora, sia il convegno di Lucca che quello di Ferrara in realtà sono convegni di lunghissimo periodo, per cui diciamo che anche qui è un po' difficile trovare una chiave di lettura univoca, perché è chiaro che occuparsi di storia delle donne nell'Ottocento non è la stessa cosa che occuparsene per il Medioevo, e soprattutto per zone e per periodi per le quali purtroppo le fonti sono quello che sono. Però mi sembra, ecco, quello che mi sento di dire è che effettivamente negli ultimi 10-15 anni c'è stato, diciamo, si vede un sempre maggiore interesse anche per il ruolo femminile, per delle figure femminili, e soprattutto si è smesso di presentare diciamo, è chiaramente uno stereotipo, ma sono questo stereotipo per cui le donne sarebbero comunque sempre stati esseri appunto limitati nelle loro prerogative, incapaci di fare. Chiaramente erano limitate, c'erano delle situazioni, cioè, diciamo, c'era una legislazione anche che in molti casi impediva le donne o comunque limitava molto l'attività femminile, però in realtà, andando poi a guardare la documentazione, ci si rende conto che molto spesso le donne riescono a fare anche ciò che teoricamente sarebbe stato loro non permesso. Quindi appunto direi che c'è sempre una grossa differenza tra ciò che in teoria alle donne è concesso e ciò che poi in pratica attraverso lo studio dei documenti noi riusciamo a ricostruire delle vite al femminile. Vite al femminile che, ripeto, sono una parte integrante anche della storia, chiamiamola così, maggiore, no?
Ecco, hai parlato dei documenti, delle fonti. Quali sono le fonti da cui ricostruire una storia delle donne ebree nel Medioevo?
Va detto che purtroppo non sono abbondantissime, ma questo non è strano, perché insomma, in generale, cioè non solo per le donne ebree, le fonti relative alle donne non sono tantissime. Ora, nel caso delle donne cristiane abbiamo anche qualche fonte autoprodotta, cioè di produzione femminile. Nel caso delle donne ebree, per quello che per il momento sappiamo, per quel che riguarda il mondo europeo cristiano, perlomeno, va sottolineato che per tutta l'epoca medievale non esiste una sola opera scritta da una donna ebrea. Quindi diciamo che le fonti che noi possiamo utilizzare sono tutte fonti scritte da uomini, che quindi in qualche modo hanno, potremmo definire così, una visione esterna, no? in qualche misura. Comunque, insomma, le fonti sono naturalmente diverse a seconda che studiamo la condizione ebraica in Europa oppure la condizione ebraica nei paesi islamici, perché per esempio per i paesi islamici abbiamo un numero di fonti più ampio, per esempio tutta la documentazione della famosa Genizza del Cairo, no? Comunque, per quel che riguarda più in generale le fonti che possiamo utilizzare, sicuramente abbiamo le fonti halachiche, le teshuvot, cioè i responsa rabbinici, che sono fra le fonti più utili per il tipo di lavoro che si vuole fare, la letteratura esegetica della Bibbia e del Talmud, in parte la letteratura popolare, le cosiddette makamot, che sono delle composizioni in prosa rimata, qualche altro componimento poetico, anche se qui va detto che in genere i componimenti poetici, un po' come succede peraltro anche nel mondo cristiano, quindi insomma diciamo che alcune cose poi le troviamo o nel mondo islamico, le troviamo un po' in tutte e tre le società, a volte i componimenti poetici ci rappresentano o la donna idealizzata, no? La donna perfetta, oppure la donna, come dire, fonte di ogni catastrofe, e quindi in qualche modo vanno un po' interpretati. Per quel che riguarda l'Europa occidentale, altre fonti che possono essere molto utili, soprattutto per il tardo medioevo, le fonti notarili, perché spesso nel notarile, in questi atti privati, noi troviamo per esempio testamenti di donne, atti dotali, quindi insomma possiamo farci un'idea, e poi a volte naturalmente anche documenti di tipo commerciale, cioè società per esempio tra una donna ebrea e una donna cristiana, o tra una donna ebrea e un altro correligionario, quindi diciamo troviamo anche questo tipo di documenti. Una fonte poi del tutto particolare, a parte per quel che riguarda l'area renana ashkenazita, è costituita dalle cronache delle persecuzioni durante la prima e la seconda crociata. Ecco, queste sono cronache che poi, ma avremo modo di parlarne, ci presentano una figura femminile molto diversa da quella un po', come dire, standard, no? Che di solito pensiamo essere, come dire, la donna per eccellenza.
Senti Alessandra, ancora prima di entrare nella specificità delle diverse aree geografiche, parlando ancora in termini generali per quel che è possibile, rispetto alle epoche precedenti, nel Medioevo ci sono delle trasformazioni nel modo di rappresentare le donne nelle loro condizioni e ruoli?
Sì, sicuramente rispetto alle epoche precedenti, soprattutto a partire diciamo dal X-XI secolo, si comincia ad apprezzare una maggiore attenzione nei confronti delle donne. E anche, soprattutto in alcune regioni, in cui poi bisognerà effettivamente distinguere, maggiori diritti dati alle donne, cioè rispetto, se uno va a paragonare la condizione della donna ebrea in epoca biblica, anche in epoca mishnico-talmudica, e poi più tardi per quel che riguarda appunto i primi secoli del Medioevo, attorno torna al nono, decimo secolo, eccetera, si accorge, per quello che possiamo vedere dalle fonti ovviamente, perché teniamo sempre presente che le fonti sono quello che sono, però si nota effettivamente un cambiamento in meglio, se così possiamo definirlo, della condizione femminile e sicuramente una maggiore attenzione nei confronti dei desideri e dei pensieri delle donne.
Sì, ad esempio in un tuo articolo parli della questione del divorzio, no? Che...
Sì, allora, per esempio nel caso del GET, quello che troviamo, cioè un cambiamento abbastanza importante è dato dal fatto che mentre in epoche precedenti per una donna era spesso quasi impossibile farsi dare un GET, quindi era pressoché impossibile ottenere un divorzio, era di solito l'uomo che decideva di disfarsi della moglie, a volte anche per ragioni assolutamente... risibili, no? Veramente del tipo mi hai bruciato l'arrosto, allora ti do il ghetto. Sto un po' scherzando, ma insomma, diciamo che non c'era bisogno di grandi motivazioni per ottenere, perché un uomo potesse dare il get alla propria moglie. Invece, con il passare del tempo, e soprattutto appunto nei secoli medievali, si nota come questa pratica diventi innanzitutto più complessa per l'uomo. Cioè specialmente in area ashkenazita, ma non solo, ma soprattutto in area ashkenazita, diventa anche un affare comunitario, quindi in qualche modo non si può più divorziare una moglie, ripudiare una moglie, semplice così, come se nulla fosse. Cioè in qualche modo viene coinvolto anche il contesto comunitario e soprattutto la donna può riuscire a ottenere un get. Cioè possono essere esercitate e vengono di fatto esercitate in alcuni casi delle pressioni anche forti sul marito proprio per costringerlo a dare il get alla moglie, e la moglie può richiedere questo get per incompatibilità di carattere, per esempio perché il marito non adempia i suoi doveri coniugali o perché il marito si rivela un marito violento, perché naturalmente purtroppo non è che nelle famiglie ebraiche non esistesse violenza sulle donne esattamente come esisteva in altri contesti. Quindi da questo punto di vista, per esempio, il divorzio diventa una sorta di diritto delle donne che possono anche richiederlo se non sono soddisfatte della loro condizione matrimoniale, senza per questo perdere il diritto alla dote.
Sì, come abbiamo detto più volte, dalla distruzione del secondo tempio di Gerusalemme nel 70 dell'era volgare, gli ebrei si spargono, inizia la diaspora, e gli ebrei si spargono in aree geografiche molto diverse e in questo modo inizia anche una differenziazione tra una comunità e l'altra. In che modo questa differenziazione riguarda le donne ebree nel Medioevo?
Ma allora, diciamo che questo riguarda gli ebrei in generale, non soltanto le donne ebree, ma poi naturalmente ha ha un effetto anche sulle donne ebree. Gli ebrei tendono, per ovvie ragioni, a uniformarsi parzialmente agli usi e costumi dei paesi in cui vivono, il che non vuol dire ovviamente comportarsi esattamente come i musulmani o esattamente come i cristiani, però diciamo che in parte c'è un'osmosi. Che peraltro è a doppio senso, cioè nel senso che non necessariamente questa osmosi è solo dalla parte maggioritaria verso quella minoritaria, a volte succede anche il contrario. E allora, per esempio, se pensiamo al concetto di modestia femminile, no? Nei paesi musulmani e nei paesi cristiani ci rendiamo conto che alcuni comportamenti considerati assolutamente inconcepibili per una donna ebrea che vive in un paese islamico sono invece assolutamente accettati per una donna ebrea che vive in un paese cristiano, perché tendenzialmente l'idea di modestia, cioè quel concetto di modestia femminile, tende a differire tra mondo musulmano e mondo cristiano. Questo non significa naturalmente che le donne potessero andare in giro l'allere giulive a fare tutto ciò che volevano neanche nel mondo cristiano, però per esempio nel mondo cristiano a nessuno sarebbe venuto in mente di pensare che uscire da sole per andare potesse essere una mancanza di modestia, mentre ci sono, diciamo, nel mondo musulmano l'idea è che fondamentalmente la donna, il posto migliore dove una donna dovrebbe rimanere è casa propria, no? Quindi in qualche modo, per esempio, da questo punto di vista esistono delle differenze non piccole. Ora volevo vedere se trovavo, vediamo se ce l'ho, Scusatemi, un attimino solo perché volevo trovare. Ecco qui per esempio Rabbi Petachia da Regensburg, che visita Babilonia attorno al 1170, scrive: nessuno vede le donne lì e nessuno vista la casa del suo vicino, affinché non possa accadere che veda la moglie del suo vicino, e se venisse gli direbbero immediatamente: vai via, perché sei venuto, no? Per esempio, quindi questo è un po', come dire, l'atteggiamento che avevano anche gli ebrei. Ora, se trovo la cosa che aveva scritto, vediamo un po', scusatemi, ma stavo cercandolo perché è una bellissima, vabbè, non mi viene, non la trovo più, vabbè, qualcosa che scriveva Maimonide, appunto, che Maimonide, anche Maimonide diceva, ma insomma, tutto sommato, donne, uscite il meno possibile, non andate neanche al cimitero a visitare le tombe dei vostri mariti, se uscite, uscite sempre in compagnia, e comunque il luogo migliore per una donna è vicino al focolare, no? Quindi stiamo parlando di Maimonide, non di uno qualunque. E questo per quel che riguarda appunto il mondo musulmano. Nel mondo della cristianità occidentale, di fatto, le donne ebree cominciano ad avere molte più chance di condurre una vita relativamente autonoma. Per cui, per esempio, troviamo tutta una serie di teshuvot in cui i rabbini sconsolati, peraltro, dicono che sì, insomma, in effetti non sarebbe opportuno che una donna viaggiasse da sola, che poi dice Dio non voglia, persino con dei goim maschi, ovviamente, no? Però dice, tanto ormai ci siamo resi conto che questo è, come dire, è lo spirito dei tempi, e quindi non lo proibiamo più, anzi lo consentiamo, perché tanto, dice, il popolo non ci avrebbe ascoltato. Cioè, se lo proibissimo, il popolo non ci ascolterebbe, e quindi è inutile proibirlo, no? E quindi, per esempio, qui si vede come proprio la diversa concezione di modestia modifichi notevolmente anche proprio la capacità, la possibilità per le donne di fare qualcosa al di fuori dell'ambito domestico. Sempre in Ashkenaz abbiamo questa storiella, non è una storiella, è una storia carina, di una donna che a un certo punto decide di mettersi in società con due correligionari per appunto per commerciare con i paesi musulmani, e scrive chiaramente che dice: no, io ho preferito questi due rispetto a mio marito, perché loro sono molto meglio di mio marito, quindi io non ci penso neppure a investire il mio denaro con uno che insomma è meno bravo. E ad esempio le donne viaggiavano da sole. Non si deve immaginare che questo accadesse ogni giorno, però insomma c'erano degli spazi di libertà decisamente maggiori rispetto
a... dall'episodio che hai raccontato. Quindi c'erano anche donne imprenditrici,
sì,
quali erano?
Assolutamente, ci sono per esempio moltissime sono occupate nella mercatura, alcune sono occupate anche nel commercio, diciamo nel commercio del denaro, quindi nel prestito. Abbiamo degli studi per la Francia settentrionale, per esempio, che mostrano molte donne impegnate a finanziare altre donne, quindi una sorta di, non solo evidentemente, però diciamo con una clientela ebraica, ma soprattutto cristiana, quindi di donne cristiane che si rivolgono alla, diciamo, alla donna ebrea che è in grado di prestare del denaro per finanziare piccole imprese, perché poi naturalmente, questo va detto, non è che siano solo le donne ebree ad avere questa capacità imprenditoriale, no? Spesso troviamo un'analoga capacità, un analogo desiderio anche nelle donne cristiane.
Ora, ecco, quali erano i rapporti tra donne ebree e donne appartenenti ai gruppi di maggioranza nelle stesse aree geografiche?
Ma, diciamo, sono dei rapporti abbastanza naturali, cioè nel senso che almeno dalle fonti che io ho avuto modo di leggere, di guardare, non è che ci siano delle... cioè, allora, bisogna sempre distinguere anche qui tra la norma, tra quello che viene detto in certe, come dire, per esempio nel diritto canonico, e ciò che poi succede, no? Allora, in teoria i rapporti tra ebrei e cristiani avrebbero dovuto essere il più possibile evitati, e non si dovevano utilizzare i medici ebrei, che infatti i papi utilizzavano regolarmente, eccetera, eccetera, eccetera. Poi uno va a vedere altre fonti e si rende conto che questi rapporti, no, i rapporti tra gli ebrei e i cristiani, e quindi anche tra le donne ebree e le donne cristiane, sono abbastanza normali, a volte persino al limite come posso dire, dell'equivalente della telenovela moderna. Io ricordo questa un'altra vicenda veramente che sembra di essere dentro in una di queste telenovele infinite. Se a Volterra, a un certo punto c'è un processo contro una certa Domina Bartolomea. Questa Domina Bartolomea viene accusata di essersi data al buon tempo con Elia da Volterra, che era uno dei banchieri ebrei della città di Volterra, no? Questa famiglia di da Volterra, che appunto era poi la famiglia, che era praticamente una grande, unica famiglia di ebrei che viveva a Volterra, e insomma questa aveva avuto una relazione con questo Elia, peraltro relazione durata 13 anni, no? Quindi, come dire, io escludo che in una città che contava in tutto, in città c'erano circa 2600 persone, figuriamoci se nessuno sapeva niente di questa storia. L'unica che ovviamente non ne sapeva niente era la moglie, perché questa Domina Bartolomea, si dice, era usa a praticare la casa di questo Elia perché era una delle migliori amiche della moglie, no? Quindi proprio, come dire, classico, e questa era amica della moglie, quindi tipicamente a un certo punto diventa l'amante del marito. Però questo, adesso, a parte, diciamo, la storiella abbastanza buffa, no, di queste, però evidentemente questo indica una possibilità di contatti. Il fatto stesso, per esempio, che molte donne ebree invitassero donne cristiane ai matrimoni dei propri figli, alle circoncisioni dei propri figli, no? E a volte questi inviti poi venivano anche ricambiati, no? Per cui naturalmente con grande scandalo di una parte del mondo ecclesiastico che lo riteneva assolutamente disdicevole, però ecco, i contatti c'erano, e a volte erano anche contatti di tipo professionale, cioè non era impossibile, accadeva che una donna ebrea e una donna cristiana potessero mettere su una piccola impresa insieme. Dipende naturalmente dai tempi, dai luoghi, però insomma abbiamo anche questo tipo di contatti.
Senti, abbiamo parlato di divorzi, invece com'erano i matrimoni, le doti?
Ma dunque, qui naturalmente dobbiamo distinguere un po', per quel che riguarda le nostre conoscenze, relativamente ai periodi e ai luoghi geografici. Allora, per esempio, è chiaro che se noi parliamo di doti, per quel che riguarda l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale, la Francia meridionale, cioè luoghi in cui esiste un notariato e quindi in cui abbiamo un certo numero di atti notarili, possiamo per esempio avere informazioni abbastanza precise sull'entità della dote, sui tempi del matrimonio, sull'età della sposa e così via. E per esempio questo tipo di fonti non le abbiamo per altre zone geografiche. In compenso, in altre zone geografiche abbiamo molti di questi, cioè insomma, sono conservati molti di queste teshuvot, di questi responsa rabbinici, che anche se in modo non seriale ci informano per esempio sull'età del matrimonio. Allora, anche qui, spesso le informazioni che abbiamo le abbiamo perché sorge un problema, cioè un responsum rabbinico viene richiesto qualora una situazione sia problematica, no? È chiaro che se un matrimonio non ha nessun problema, nessuno va dal rabbino a dire scusi rabbino, potrebbe dire che va tutto bene, perché evidentemente non ha nessun senso. Quindi a volte, ecco, bisogna stare attenti. Anche Avram Grossman, che ha scritto questo bellissimo e veramente interessante libro Pius and Rebellious, che era appunto è stato scritto in ebraico prima, poi è stato tradotto in inglese, sottolinea il fatto che queste fonti, le teshuvot, ci fanno entrare dentro alle situazioni problematiche, non quindi a tutte le possibili situazioni. Da queste fonti però, per esempio, possiamo intuire che esiste una differenza anche qui tra mondo, chiamiamolo mondo musulmano e mondo cristiano, cioè ebrei che vivono nel mondo musulmano e ebrei che vivono nel mondo cristiano, perché ad esempio una caratteristica degli ebrei che vivono nel mondo musulmano è quello di ampliare molto il cosiddetto matrimonio infantile. Quindi nel mondo musulmano capita non di rado che la sposa sia poco più che una bambina, addirittura che abbia meno dei 12 anni in realtà è mezzo, non, 12, va bene, 12 è il raggiungimento della maturità, della maggiorità religiosa, ma in realtà poi se si legge si consiglia di non sposare la figlia prima dei 12 anni e mezzo, e a volte questi matrimoni vengono fatti contrarre anche prima. E naturalmente ciò crea anche una grossa disparità tra lo sposo e la sposa, perché l'uomo spesso è molto più vecchio della moglie, anche se non è vecchio, magari ha 25 anni, ma è ovvio che tra una bambina o anche una ragazzina di 12-13 e un uomo di 25 c'è una differenza a livello, come dire, no, di maturità e di tutti gli altri elementi, che è enorme. E questo, per esempio, favorisce anche purtroppo la violenza sulle donne, ma perché spesso il rapporto coniugale viene più visto, almeno nella fase iniziale, più quasi come un rapporto padre-figlia, no? Come il rapporto, il marito diventa colui che in qualche modo deve educare questa bambina o questa giovanissima ragazza, e quindi utilizza i metodi pedagogici molto in auge ai tempi, no? Quelli appunto che, per cui la moglie disobbediente, la moglie che non fa ciò che deve, viene picchiata. Poi naturalmente esistono tutta una serie di considerazioni su quanto sia lecito picchiare una donna, questo anche nel mondo occidentale, ci sono infinite norme, no? Su quanto può essere al massimo spesso un bastone se devi picchiare tua moglie, no? Che si dice di essere non più spesso del dito indice, credo, qualcosa del genere. Però ecco, è chiaro che il rapporto coniugale tende a trasformarsi più in un rapporto, almeno dal punto di vista educativo, padre e figlia, no? E quindi questo, per esempio, è un problema. Un punto importante poi è quello costituito dalla possibilità per l'uomo di prendere più di una moglie, e qui, ecco, qui le differenze diciamo geografiche sono molto importanti, perché mentre gli ebrei che vivono nel mondo musulmano, essendo circondati da una società che non considera l'avere più di una moglie un qualche cosa di inopportuno, sono più propensi a contrarre anche un secondo matrimonio. Attenzione, io quando dico questo non significa che tutti contraessero un secondo matrimonio e che non ci fossero anche delle clausole nei documenti che venivano appunto stesi, no, per stabilire i termini del matrimonio, proprio per proteggere la figlia da un eventuale secondo matrimonio. Però come anche vediamo, no, è molto bello in quel meraviglioso romanzo di Yehoshua, Viaggio alla fine del millennio, l'avere una seconda moglie non era, diciamo, percepito come inopportuno, come sbagliato. Invece in Occidente, probabilmente appunto anche per la presenza di una società in cui almeno a parole si è monogami, dico almeno a parole perché poi naturalmente questo non comportava la fedeltà coniugale dell'uomo, questo è un altro discorso, cioè nel mondo cristiano puoi avere una sola moglie legittima, ma diciamo che almeno a livello di percezione sociale nessuno si scandalizza più di tanto se un uomo ha un amante, chiaramente ben diverso il discorso della donna, perché in una situazione in cui evidentemente il test del DNA era molto di là a venire, la donna infedele poteva portare in casa il figlio di un altro, quindi questo era poi il problema, no? Per cui ecco, nel mondo invece ashkenazita, abbastanza per tempo l'idea che si possa avere una seconda moglie viene abbandonata. Ora, diciamo che tradizionalmente si dice, ah sì, questa fu il famoso Cherem di Rabbi Gershom e Oragolà, però in realtà non fu poi Rabbi Gershom, cioè è attribuito questo Cherem, questa normativa a Rabbi Gershom, il quale però non fu certamente l'unico, non fu la persona che veramente diciamo, promulgò questa norma, anche perché proprio per il tipo di organizzazione delle comunità ebraiche, diciamo dell'Europa occidentale, nessun rabbino avrebbe mai potuto pensare di imporre la propria decisione a tutte le altre comunità. Quindi di solito quello che succedeva era che diciamo si discuteva, e spesso se poi una norma veniva ritenuta ragionevole, a quel punto si tendeva a imporla a varie comunità. Questo vale per esempio per le tre cosiddette comunità, le cosiddette comunità Shum, le Shum Keilot, quelle della, cioè Worms, Spira e Magonza, no? Che sono le tre grandi comunità renane, ecco, in quel caso a un certo punto ci sono le cosiddette Takanot Shum, queste Takanot Shum che come dire, raccolgono tutta una serie di Takanot su cui le, diciamo, i saggi delle tre comunità si erano trovati d'accordo. Tornando al discorso della seconda moglie, a partire dall'undicesimo secolo diventa sempre meno accettata e accettabile, anche se poi va detto che restano alcuni casi di bigamia anche nel mondo ashkenazito, i cosiddetti casi di bigamia per mitzvah, cioè laddove per esempio fosse necessario, cioè, ecco per esempio il caso del matrimonio per levirato, diventano sempre più rari, però sono ancora possibili e lo restano ancora abbastanza lungo.
Allora, secondo me è il momento però di fare un intervallo sonoro. Perché io avrei anche una serie di storie di donne che sicuramente Alessandra conosce molto meglio di me, visto che ha citato la Renania, Dulcinea, che è una studiosa che insegna i canti alla sinagoga, alle altre donne che conosce, conosciuta per le sue. Però in vari punti del mondo mi viene come da citare singole persone, oppure. E siamo nel XIII secolo. Dulcinea guidava ufficialmente la preghiera delle donne in sinagoga, filava e cuciva i rotoli della Torah, rilegava i libri, ma addirittura Urania, donna Urania, credo si chiamasse, anche lei a Worms nel XIII secolo, lei traduceva dall'ebraico, ma componeva per le donne lei stessa delle preghiere. Ma spostandosi sempre nel XIII secolo abbiamo delle donne scriba, Paola De Manzi alla fine del XIII secolo, che non solo ricopiava i manoscritti, ma traduce dall'ebraico all'italiano, spesso aggiungendo proprie interpretazioni. E spostandosi ancora in un altrove lontano, che è lo Yemen, così chiuso che era difficilissimo che si potesse pensare che una donna sapesse leggere e scrivere, e più ancora che fosse uno scriba, Miriam la scriba ha copiato in ebraico rotoli della Torah, raccolte di preghiere e raccolte di Haftarot. Ma, a proposito dei matrimoni, dei tradimenti e delle storie, una ballata che è comune in realtà al romanzero spagnolo e alle romanze giudio e spagnolo, cioè quindi sia alla tradizione cristiana che a quella ebraica, che è la storia di un re che ha tre figlie, di cui una bellissima, e il re vorrebbe corteggia questa figlia, la figlia rifiuta e viene rinchiusa nella torre. Tre si già astiene, il buon re. Tre si già scara dell'una. La masci chitita deia del gadina sei ama. Un día estando en la mesa y su padre la miraba, ¿por qué me miras, mi padre, que me miras demasiado? Yo te mira, mi hija, que de ti me enamoraba. Calla, calla, mi padre, que no deshonres a mi madre. Altos, altos caballeros, los que de mí pan comían. La esaija del Godina, en galeras la metier.
Grazie Evelina.
Questo è un piccolo omaggio per ricordare una cosa fondamentale ancora. Questa è una ballata, appunto, ci sono citazioni in mezzo, si parla della messa a cui quindi insomma passano dalle due tradizioni, che c'è una cosa fondamentale per quanto riguarda soprattutto le romanze sefardite, ma questo vale per quasi tutta la musica di tradizione. Le donne sono le trasmettitrici di questi canti, cioè se gli uomini, agli uomini è delegata la parte del repertorio più squisitamente sinagogale, non solo religioso, perché c'è anche il rito domestico e lì c'entra di nuovo la donna. Per tutti questi canti che spesso ci raccontano degli elementi di vita della comunità, perché le donne poi nel canto ci mettono storie personali, storie religiose, eccetera, però le trasmettitrici, coloro che hanno conservato e permesso di trasmettere questo patrimonio così grande, sono state le donne. Basta, grazie, mi taccio.
No, grazie mille, è stato appunto, ci siamo ricollegati anche alla puntata precedente della voce delle donne, quanto è importante. Abbiamo pochissimi secondi, ma ci terrei Alessandra a farti raccontare delle donne martiri ebree durante le crociate.
Sì, ecco, ne avevo accennato prima. Le cronache che raccontano della che ci racconta delle persecuzioni, appunto, avvenute nei confronti delle comunità della Francia del Nord e della Renania durante la prima e la seconda crociata, ci forniscono un'immagine femminile che è veramente molto peculiare. Qui, allora, gli ebrei chiaramente cercano di resistere ai crociati, questa è la crociata popolare di Pietro l'Eremita, con coadiuvato da questo simpaticone di Emich von Leiningen, che aveva bisogno di soldi e quindi cercava di derubare tutti, quindi naturalmente in particolar modo gli ebrei. E ovviamente c'è il problema del tentativo di conversione forzata. Allora, i vescovi cercano di difendere gli ebrei, questo va detto, perché comunque sono loro che li hanno invitati, ma a un certo punto non ci riescono. Dipende molto dal luogo a luogo, ma qui non voglio soffermarmi su questo. Parliamo invece delle donne ebree. A un certo punto sono proprio le donne ebree che prendono in mano la situazione, se così possiamo dire. Cioè, non solo sono al fianco dei propri uomini nel difendere le proprie case o comunque nel cercare di resistere ai crociati, ma quando, come succede per esempio a Mainz, a Magonza, si rendono conto che non c'è scampo, che perlomeno un gruppo, quelli che si erano nascosti rifugiati nel palazzo vescovile, non hanno scampo, non solo non cedono al terrore, non accettano, cioè non si arrendono, non si convertono neanche per finta, perché al limite, voglio dire, no, avrebbe potuto essere un'opzione, è successo in alcuni casi, non si dovrebbe, ma insomma, ma anzi sono proprio loro che incitano i propri mariti, fratelli a compiere quello che alla fine diventa un sacrificio estremo, una forma di Kiddush Hashem, di santificazione del nome divino, uccidendo loro stesse i figli. Ci sono appunto queste descrizioni terribili di queste terribili nel senso di tremende, di dolorosissime, perché uno può immaginare che cosa possa essere per una madre prendere un bambino piccolo, no, e ucciderlo, pur di non farlo cadere in mano ai crociati, come si dice purché non cadano nelle mani di questi che poi li alleverebbero nella loro pseudo fede, adorando questo appeso, perché poi diciamo nelle definizioni, nei confronti chiaramente del Dio cristiano, soprattutto di Gesù di Nazareth, sono estremamente dure, no? E sono loro stesse che prendono questi bambini, che li uccidono. Le figlie sono spesso coloro che alla fine si offrono invece spontaneamente, mentre i maschi piccoli cercano di scappare, le figlie, si dice in alcune di queste cronache, affinano a se stesse il coltello. Qui chiaramente c'è l'idea anche, no, della shahita in qualche modo, che quindi in qualche modo anche l'uccisione deve essere ritualmente pura, quindi il coltello deve essere senza difetto, deve essere perfettamente affilato, e sporgono i loro colli per farci uccidere, e alla fine si ha questa immagine fortissima di questa madre, di questa donna, che prende i cadaveri dei suoi quattro figli, no, di cui appunto tutti dice sono, erano piccoli, e li prende sotto le sue larghe maniche, no, questo della veste, li tiene sotto di sé, inondata del sangue dei suoi stessi figli, entrano i crociati, sfondano la porta e dico: facci vedere quanto oro hai sotto le tue, diciamo, nascondi lì sotto, e vedono invece questa scena raccapricciante dal loro punto di vista, e la uccidono, e uccidono la madre, che quindi muore insieme ai propri figli. Infatti nelle cronache cristiane delle crociate troviamo spesso anche proprio delle descrizioni orripilate da parte dei crociati, che non riescono, cioè diciamo questi cronachisti cristiani non riescono proprio a capire come si possano uccidere i bambini. Tra l'altro poi ci sono varie teorie che ritengono, per cui mi taccio definitivamente, che quella che poi diventerà una delle accuse più troppo pericolose per gli ebrei nel corso del Medioevo, cioè quella di omicidio rituale, cioè di uccisione di bambini, no? Per usarne il sangue e quant'altro, in realtà derivi parzialmente anche proprio da questa esperienza, che i cristiani non capiscono, perché per loro è inconcepibile che un ebreo preferisca la morte piuttosto che lasciarsi battezzare. E quindi insomma quindi possiamo dire che qui abbiamo davvero la figura di donne eroiche, di donne che in qualche modo diventano se stesse leader della resistenza nei confronti di chi vuole attentare alla loro identità e al loro essere popolo.
Grazie.
Siete figlios, pienezza, Anna. Hija la buena, judía, las mando a llamar el rey. A todos siete, un día. Mi fermo per la mancanza di tempo, ma sono i sette figli di Hanna. Hanna viene chiamata insieme ai sette figli dal re per dire: allora ti vuoi convertire? E lei dice: no, io sono nata ebrea e morirò ebrea, e così tutti i figli.
Grazie Cristina Mecnazi, grazie Alessandra Veronese, e queste storie di resistenza vedremo come continueranno nell'epoca dei ghetti, di resistenza all'identità ebraica portata avanti proprio dalle donne. Grazie mille a tutte, a tutti, e alla prossima settimana.
Grazie. Arrivederci.